E da parte di Marella dall'Inghilterra.
Marella in England.
Lei dice, domanda molto interessante, ma quando Gesù dice a chi abbandona madre, figlio, padre per me, io darò 100 volte indietro, avete notato che non nomina il marito o la moglie nel versetto? Secondo voi, perché? Grazie, Dio vi benedica.
Grazie. Vuoi risposta lunga o corta, Angela?
Voglio una risposta corta, dopo mi dai anche la spiegazione lunga.
Allora, vuoi corta e lunga?
Allora, per seguire Gesù va bene abbandonare tutto, ma non il moglie e la marito, giusto?
Sbagliato.
E allora?
E allora, Ecclesiaste 3 cosa dice? C'è il tempo per tutto sotto il cielo. Tempo per amare, per odiare, per raccogliere, per disperdere.
Ma allora vado alla scrittura che Marella sta citando, è in Matteo 19:29. Gesù dice, chiunque avrà lasciato case, fratelli, sorelle, padre, madre, figli o campi a causa del mio nome, ne riceverà 100 volte tanto, erediterà la vita eterna. Matteo 19:29. E come vedi, lei ha ragione, non nomina il marito o la moglie.
Sì, vabbè, cosa vuol dire però? Cioè, non facciamo come gli islamici perché dice, dove è scritto che Gesù dice io sono Dio? Beh, per fede, lo devi capire che Gesù è Dio, lo si capisce da tutte le parti. Guarda, io ti mando. Vai a Luca 14, guarda.
Sì.
Cosa dice questo passaggio? Verso 26 deve andare.
Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre e la moglie, i fratelli, le sorelle e persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. Luca 14, 26. Qui dice la moglie anche.
Sì, cioè, adesso un profano dirà, ma guarda, qui c'è una contraddizione, dice di amare la moglie e poi Gesù dice
Oh
di
no, oh
odiarla.
no.
E cos'è questa storia qui? Allora non è solo il Corano che si contraddice in continuazione, ma qui anche la Bibbia. No, no, perché nel contesto biblico vediamo che Ecclesiaste 3 dice c'è un tempo per ogni cosa, tempo per amare e tempo per odiare.
Ma in che senso odiare il padre, la madre, la moglie? In che senso? Per
Beh,
essere discepolo devi
guarda,
odiare la famiglia?
ti do qualche scrittura, vai Luca 18,
Sì.
29.
Ed egli disse loro, vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa o moglie o
Moglie,
fratelli,
moglie.
o moglie o fratelli o genitori o figli per amor del regno di Dio, il quale non ne riceva molte volte tanto in questo tempo e nell'età futura la vita eterna. Luca 18 versi 29 e 30.
Quindi c'è il momento per amare la moglie, quando sei con la moglie, quando tu sei con la tua chiamata di essere marito, e c'è il momento, come in Matteo 19-29, che dice chi abbandona, leggilo, Matteo 19-29.
E chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi a causa del mio nome, ne riceverà 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna. No,
Dice anche moglie, no?
in Matteo 19:29 non lo dice.
Non lo dice. Comunque,
In Luca 18:29 sì.
Luca 18, 29 lo dice. Allora dobbiamo combaciare scrittura con scrittura e quindi tirare fuori, metterle insieme ed avere il finale. Io non lo vedo nella Bibbia e credo che si tratta di una semplice abbreviazione. Come vediamo nel contesto biblico. Il contesto biblico cos'è? Sarebbe dalla Genesi all'Apocalisse? Cioè, a volte una scrittura dice una metà, l'altra scrittura dice l'altra metà. Non è contraddizione. È come si dice a mio figlio qua, cos'è che stai facendo? Ecco, non usare il martello. Mi riferisco a quello che sta facendo adesso, non è che dico per sempre, per l'eternità non usare un martello. Giunge un momento. Ci siamo?
Ma puoi spiegare in quali casi va bene abbandonare la moglie? Perché Dio in tutta la Bibbia è contro il divorzio.
No, no,
Non puoi abbandonare il marito o la moglie così facilmente.
ma non è questione di divorzio, è questione che quando è necessario, per esempio Isaia 50 verso 1, parla di Dio che divorzia Israele, Dio è contro il divorzio, però c'è anche il tempo di divorziare Israele, quando Israele abbandona Dio. Ci sono delle situazioni nella Bibbia, situazioni di Lot, di Giobbe, eccetera, che vai da Lot, guarda, Genesi 19, 26.
Ma la moglie di Lot si volse a guardare indietro e diventò una statua di sale. Genesi 19:26.
Ecco, qui vediamo la moglie di Lot che diventa una statua di sale.
Ma qui si tratta di Lot che ha dovuto scegliere tra la moglie o ubbidienza a Dio.
Sì. Lot avrebbe fatto bene a separarsi dalla sua moglie, sodomita, e chiedere allo zio Abramo di trovargli una moglie come Abramo fece con Isacco.
Perché la moglie era sodomita?
E sì, non c'è traccia di moglie di Lot prima di andare a
Ah.
Sodoma. Quindi probabilmente la sua moglie era una sodomita di Sodoma. Quindi,
Quindi dici che in questi casi va bene abbandonare la moglie quando lei, come la moglie di Lot, non segue più, non ubbidisce a Dio. Praticamente è lei che si è separata.
sì, è lei che. Cioè, Dio non ha scrupoli a farla diventare una statua di sale,
Eh sì.
perché non obbedisce. No? Quando uno non obbedisce a Dio, non è come oggi nelle chiese che c'è la super grazia e tratti Dio come una religione qualsiasi. No, no. Nella Bibbia, se tu tratti Dio come certe chiese, la super grazia fanno oggi, c'è il bastone per te. Ci vuole il timore di Dio, cose che le chiese hanno perso. Guarda, andiamo da
Ma
Giobbe.
PS, qui vediamo che la moglie di Lot è lei che si è separata, non è che Lot l'ha abbandonata, l'ha lasciato indietro a Sodoma, lui è rimasto con la
No,
moglie,
no,
ma
lui l'ha
è
abbandonata.
lei che si è separata da lui
Sì, ma lui l'ha abbandonata però. Vabbè,
e ha abbandonato la statua. Ecco.
però vedi che quando Eva ha peccato, che ha mangiato frutto, Adamo non l'ha abbandonata, è andato dietro alla moglie.
Eh sì.
Quindi qui vediamo che Lot poteva voltarsi indietro, andare alla statua di sale e pregare Dio che torni in vita.
Ah no, 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 no. Ha abbandonato la statua, sì.
Quando Dio ha colpito Miriam nel libro dell'Esodo con la lebbra, Mosè si è messo in ginocchio a pregare Dio, guarisci la signora. E Dio dice no, se suo padre gli avesse sputato in faccia non sarebbe stata impura per una settimana, sia impura con la lebbra una settimana fuori dal campo. Attenzione quando un padre sputa in faccia a un figlio, che Dio tiene conto di quelle cose. Quindi figli, qui cerchiamo di onorare i genitori, perché anche i genitori che non credono bisogna onorarli. Dimmi.
Quindi quando Eva ha peccato nel giardino dell'Eden, Adamo avrebbe dovuto separarsi da Eva e il
Sì,
suo peccato.
avrebbe dovuto sgridarle e dire cosa fai, stolta, appunto come Giobbe fece, stolta. Capito?
Sì.
Vai in Giobbe 1.9 nella Bibbia, andiamo lì.
Sì. Giobbe 1 verso 9. Satana rispose al Signore, è forse per nulla che Giobbe teme Dio? Giobbe 1:9.
Ok, 2, che credo che sia 2 a 9, se non uno e l'altro.
Giobbe 2:9, la moglie di Lot dice, ma lascia stare Dio e muori. E
Sì, no.
Giobbe le rispose, tu parli da donna insensata.
Ecco, sta leggendo la nuova riveduta?
Sì.
Nella nuova Diodati dice, la moglie gli dice a Giobbe, ce l'ha la nuova Diodati lì? Ecco,
Sì.
vai lì che credo che sia diverso. Cioè,
Allora
più chiaro.
sua moglie gli disse, rimani ancora fermo nella tua integrità, maledici Dio e muori. Giobbe 2:9.
Quindi qui questa moglie qua gli dice, maledici Dio e muori. E Giobbe gli dice, tu parli da donna insensata. Va bene, quindi Adamo doveva dire ad Eva, tu sei una donna insensata, io non mangio il frutto insieme a te. E invece è corso dietro ad Eva e stiamo ancora qui correndo dietro ad Eva.
Sì.
Va bene, quindi uno che c'ha una moglie così, che gli dice maledici Dio, gli consiglio di ripassare qualche scrittura. Va bene, cos'è che dice? Guarda, rileggi di nuovo Matteo 19:29, guarda.
Matteo 19:29, e chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi a causa del mio nome, ne riceverà 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna.
Questo vuol dire, ok, non c'è scritto moglie, ma vuol dire abbandonare la famiglia quando Dio ti chiama.
In Luca 18, 29 dice anche moglie.
Leggi allora.
Vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa o moglie o fratelli o genitori o figli per amor del regno di Dio, il quale non ne riceva molte volte tanto in questo tempo e nell'età futura la vita eterna.
Ok, quindi vediamo che in Matteo 19, 29 manca la moglie, però in Luca cos'è? 18, 29 la moglie c'è.
Eppure tu hai detto sempre, da quando ti conosco, hai detto che un cristiano non abbandona mai la famiglia.
Mai. Mai.
E qui dice abbandonare anche mogli.
Però io ho dovuto abbandonare mio padre e mia madre.
Eh sì.
Perché appunto Matteo 19, 29 e Luca 18, 29 dice di abbandonare padre, madre, moglie e figli. Però per uno scopo superiore, Gesù. Abbandoni un padre e una madre per andare a raggiungere molte più madri, molti più padri.
Ma il padre e la madre li abbandoni comunque, perché cresci, vai via, ti sposi, magari vivi su un altro continente, ma la moglie è un'altra cosa, che diventi una con lei.
Sì, è un'altra cosa, però giunge il momento, come per esempio nel caso di Lot, che ha dovuto abbandonare la moglie. E, guarda, andiamo da il primo re 18 lì, che ho trovato un'altra scrittura interessante lì. Isabel era la moglie di un re di Israele che si chiamava Acab.
Mm-hmm.
Va bene, andiamo lì. Primo re 18, verso 4.
E quando Isabel sterminava i profeti del Signore, Abdia aveva preso 100 profeti, li aveva nascosti 50 in una spelonca e 50 in un'altra, e li aveva nutriti con pane e acqua. Primo re 18, verso 4.
Hai capito la dolce moglie qui, la mogliettina di Acab, re di Israele, cosa faceva? Uccideva i profeti. Io consiglio vivamente a uno che programma di sposarsi una come Isabel, di controllare bene prima che tipo di fede questa donna ha. Non deve chiamarsi Isabel, può chiamarsi come vuole. Oppure una che si sta sposando un uomo come Acab, di invitarlo prima a fare qualche evangelizzazione, vedere come tratta le pecorelle, e se non è capace di trattare bene le pecorelle, oppure non vuole imparare, oppure non vuole salvarsi, non vuole ricevere Gesù, non vuole ricevere lo Spirito Santo, quello che sia, o non ha il desiderio di pregare per lo Spirito Santo, per poter imparare. E quindi io consiglio a una donna così, una fidanzata così, seriamente riconsiderare prima di legarsi a un tale figuro, un ceffo o una ceffa, un uomo così, una donna così. Capito? E bisogna guardare prima di saltare, e specialmente prima di saltare in un matrimonio, perché il matrimonio è un legame di amore, ma può essere anche un legame infernale. E giunge il tempo che il divorzio è l'unica soluzione, come abbia detto Isaia 50, verso 1, Dio ha divorziato Israele. Va bene, allora, attenzione, matrimonio è la decisione più pericolosa di tutta la vita. Ti leghi, poi vengono i figli, cosa farai? Ma mia moglie ha scoperto che è una strega, o marito uno stregone, e allora cosa fai? C'hai figli. È così facile abbandonare una strega, uno stregone. Non è facilissimo.
No.
Non è niente affatto.
No, perché hai doveri verso quei figli.
E poi subentra anche Dio, perché Dio davanti al Signore, sì, nel mondo sì, salti a letto con la donna sbagliata, divorzi, ma davanti a Dio questo non funziona. Avrai conseguenze eterne, per l'eternità. È meglio fare il monaco di clausura, per modo di dire, che non fare decisioni sbagliate, che poi i figli pagheranno le conseguenze per tutta la loro vita, perché un disgraziato o una disgraziata ha fatto decisioni sbagliate. Va bene.
Eppure, se tu scopri che la persona che hai sposata è una Isabel e non lo sapevi prima, anche in questi casi tu sempre dici un cristiano non divorzia. Tu vai avanti per Gesù e lei, se non vuole seguire, prima o poi forse ti lascia. Quello non puoi fare niente, ma tu personalmente rimani fedele.
Sì, io dico sempre questo. Il cristiano non abbandona la moglie o il marito, va avanti con Gesù. Per esempio, faccio un esempio. Tu, non so, Uno c'ha una moglie che dice: no, io non voglio sentire parlare di Dio, di Gesù, nella mia casa, no. E dice: sì, però nella mia casa sì, no. E allora tu inviti pecorelle a casa tua e tua moglie fanno inferno, o il marito.
Può
E loro non
succedere.
puoi più invitarle.
Sì.
E allora cosa fai? L'abbandoni un coniuge così? No, vai avanti per Gesù. Ma a casa tua non puoi invitare pecore, allora vai a casa di loro. Vado nelle strade a evangelizzare, non può fermarmi. Evangelizzo nel posto giusto, nel modo giusto, eccetera. E alla fine vedrai che il Signore risolve le cose in un modo o nell'altro. Il coniuge o si converte o se ne va. Ma tu non lo mandi via,
Ho capito, sì.
tu non abbandoni moglie o marito o i bambini. Il Signore farà delle cose e a volte saranno cose drastiche, saranno cose tristi, spezzeranno il cuore, sarà terribile, però non c'è alternativa. Hai sposato un islamico. L'islamico dice: no, qui si adora Maometto, o meglio Allah. È il capo famiglia, eh? Beh, quel matrimonio davanti a Dio è nullo perché non è stato fatto davanti a Dio, a Gesù, alla Bibbia. Però c'hai i bambini? Come fai? E allora lì devi pregare, digiunare e chiedere a Dio. Io potrei dirti cosa fare, ma non te lo dico perché, diciamo, dipende da te. Io non posso scegliere per te.
Quindi in due parole diciamo, se tu devi scegliere tra Dio e il coniuge, tu vai avanti per
Per
Dio, per
Dio,
Gesù,
per il
ma
Signore.
non abbandoni il coniuge. Sarà
No.
la decisione del coniuge
No.
se seguire o se abbandonarti, ma tu
Sì.
rimani fedele a Dio e poi anche alla famiglia.
Sarà poi il turno del coniuge fuori binario di abbandonarti, tu non lo abbandoni. Però tu, se tu vai avanti per Gesù e vai avanti per Gesù, il coniuge islamico, oppure adultero, oppure quello che ti pare, tu vai avanti per il Signore, ti riunisci con i fratelli cristiani, vai a riunirti con i fratelli e con le pecorelle, e lui non gli sta bene. Dice: guarda, lui arri può arrivare al punto e dice: o tu la smetti di andare in questa chiesa, non la smetti di frequentare questi fratelli, la smetti di evangelizzare, o se no me ne vado. Lascia che se ne vada. E i figli devi, quello lì è secondo la tua fede. Tu ti sei messo in una situazione terribile e adesso devi pagare il prezzo. Chi te l'ha detto di sposarti un islamico? Chi te l'ha detto di sposarti un uomo e una donna che prima non lo hai sperimentato in Cristo, nella Bibbia, nel Vangelo, nell'evangelizzazione? Ma io non credevo a quel tempo. E allora cosa vuoi che faccia? È colpa di Dio che tu non credevi? E adesso c'è una situazione così. Che fare? A me mi scrivono situazioni impossibili, eh? Mi scrivono, ci sono bambini, ci sono figli, cosa faccio? E gli dico: prega e chiede al Signore. Sì, ho capito, ma pregato non ho capito niente. Devi continuare a pregare, prega, digiuna. Sì, ma non posso mica abbandonare coniuge, abbandonare i figli. Decidi tu. Gesù ha detto una volta a uno che gli parlava di soldi e di eredità: digli a mio fratello che divida l'eredità con me. E Gesù gli ha detto: chi mi ha fatto giudice tra di voi? Chi mi ha fatto spartitore di eredità? Gesù non è giudice dell'eredità.
È giudice di tutto. Forse non gli interessa in queste cose eredità, soldi, ma lui è giudice di tutto, di ogni
Ma
uomo.
non so se è giudice di tutto, perché certe cose ci cacciamo noi nei guai e poi vogliamo che Dio decide. Signore, ho sposato un islamico, se divorzio perdo i figli, giudichi tu cosa devi fare. Qui c'è la Bibbia, ti metti in ginocchio e prega finché sai cosa fare. Ti sei messo in Matteo 5, Gesù dice: attenzione che il magistrato ti porta dal giudice, il giudice ti mette in prigione, di là non uscirai finché non paghi l'ultimo centesimo. E perché Dio non interviene con la sua super grazia? Perché non esiste la super grazia. Capito? Devi pagare, devi stare in prigione finché non paghi l'ultimo centesimo. Se tu hai debiti, c'hai debiti e e non c'è pane da mangiare. Ti sei messo nei guai adesso, secondo la tua fede, ti sia fatta. Ma non c'è pane da mangiare, Dio non mi ama. Dio ti ama, ma ti sei messo tu nei guai. E adesso fai secondo la tua fede. Capito? Ti messo nei guai e c'è una cosa da pagare, questa. È in prigione finché paghi l'ultimo centesimo. Quindi attenzione che con le leggi di Dio non si scherza.
Perché quello che hai seminato, quello raccoglierai.
Quindi, ripeto, meglio guardare prima di saltare. Qui c'è una scrittura, Proverbi 17, Angela.
Sì.
Al 14.
Cominciare una contesa è dar la stura all'acqua, perciò ritirati prima che la lite si inasprisca. Proverbi 17, verso 14.
Quindi, per parafrasare questo un po', cominciare un fidanzamento, un rapporto sessuale prima del matrimonio, cominciare anche un matrimonio con la persona sbagliata che non è controllato, è come dare stura alle acque. Perciò ritirati prima che la cosa si inasprisca. Ho fatto un parafrase. Cioè non andare a cercare fidanzati alla sala da ballo, in discoteca, dove tutte le prostitute vanno, tutte le pervertiti vanno. Le discoteche, quasi tutte, insomma. Discoteca non è posto andare a cercare sesso, andare a cercare moglie e mariti. Oggi è anche difficile nelle chiese cercarle. Il posto di cercare, di trovare un marito, una moglie, parlo ai fratelli giovani, è sul campo di missione, non nelle chiese dove c'è gente seduta a scaldare panche che molti di loro non hanno capito neanche cos'è Gesù. Come c'era un papa che non sapeva perché Gesù è morto per noi. Ci sono chiese che non assomigliano a chiese. Il posto per trovare un fidanzato, un marito, una moglie è sul campo di missione. Imparate a evangelizzare, imparate a dare la salvezza di Gesù alle anime, imparate a raggiungere i perduti con la parola di Dio. E
Amen.
il fidanzato, la fidanzata, ve la portate dietro, dice, ah, tu mi vuoi sposare? Sì. Guarda quanto ti amo, guarda come ti bacio. Andiamo a evangelizzare. Ma cosa c'entra questo? E sai, io sono cristiano o cristiana, e non vorrei che dopo ci sposiamo e dopo litighiamo sulla politica, su questo, su quell'altro, sulla fede, sulla religione. Allora io mi vuoi sposare? Io sono cristiana e credo nell'evangelizzare. Ma tu sei pazza? Sono pazza, sì. Sei pazza o pazzo? Sì, chiamami pazzo, ma io un marito, una moglie che non segue il Vangelo, che non ubbidisce al Vangelo, che non va a cercare pecorelle, non lo voglio. Ma io non sono capace, non c'ho lo Spirito Santo, come faccio? Lo ricevo lo Spirito Santo e io non so come fare, allora ciao. Capito?
Sì.
Questo è il prezzo da pagare. Isacco ha aspettato 40 anni per trovare una moglie, Rebecca, però con la
Vero?
benedizione del padre Abramo.
È il padre che l'ha trovata.
Il padre, questa è la benedizione di Dio. In una famiglia tipo Abramo, una famiglia di Dio, il consiglio dei genitori è importante, se sono genitori cristiani. Se non sono cristiani è meno importante, sto parlando del matrimonio. Allora, applicare questo principio ad ogni fidanzamento. Sappiamo che nella attuale Sodoma, mondo di Sodoma debosciato attuale, certi giovani mondani scambiano il sesso facile e la chiamano libertà. L'arroganza e disubbidienza, mancanza di rispetto verso i genitori cristiani, che in realtà è rispetto verso Dio. E vogliono solo il proprio diritto, la propria furbizia, scaltrezza, vogliono i loro privilegi. Ma queste sono cose che Dio chiama prepotenza, sopruso. Disobbedienza al comandamento di onorare padre e la madre. Io non ho mai visto in tutta la mia vita che Dio benedice una persona che ha disonorato i genitori. Anche i genitori non credenti li deve onorare. Giungerà il tempo che devi andare per la tua strada, ma finché sei con i genitori li devi onorare, va bene? Se ti chiedono di anche ubbidirle, se ti chiedono di fare delle cose contro il Signore, è lì allora no, c'è un limite, no? Se un genitore è talmente pazzo, buttati da un ponte, e dice no, scusa, questo non è biblico. Cioè l'autorità del genitore finisce quando finisce la Bibbia. Io ho sempre onorato i miei genitori, non ho mai respinto uno schiaffo in faccia da parte dei miei genitori, li ho sempre ricevuti. Grazie a Dio per questo. Mi prendevo lo schiaffo e me ne stavo zitto. Per la verità non ne ho ricevuto troppi, perché ho imparato a stare zitto. Ed è stato solo, come dicevo prima, per la chiamata di Dio, quando Dio mi ha chiamato ad essere uno dei suoi piccoli missionari del Vangelo, però ho dovuto portare anche frutti conseguenti, non è che a chiacchiere. E ho dovuto separarmi dai miei genitori. Va bene, allora, amata Marella, Dio non fa eccezioni con nessuno, e neanche Gesù ne ha fatti. Vai Matteo 12, Angelina. Gesù non ha fatto eccezioni.
Sì.
Ha messo in pratica quello che ha predicato anche con la sua famiglia, con sua madre. Vai Matteo 12, 47 al 50.
E uno gli disse: tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori che cercano di parlarti. Ma egli rispose a colui che gli parlava: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Estendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, poiché chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio che è nei cieli, mio fratello e sorella e madre. Matteo 12, versi 47 a 50.
E questa è una scrittura che nelle chiese non si predica. Perché i genitori sono quelli che pagano, sono quelli che danno offerte. Meglio per dire una cosa così ai genitori, non ti danno più soldi. Però Gesù lo ha detto, e ho ascoltato anche predicatori che dicono: mica vuole dire questo, mica vuole dire questo, non vuol dire questo. E cosa vuol dire? Cos'è che vuol dire? Me lo puoi spiegare? Infatti Gesù se n'è andato da casa sua, i suoi fratelli non credevano in lui, Giovanni 7,5, non credevano in lui. E non erano fratelli, erano cugini vicini di casa. No, questo qui non lo dice. Sono false dottrine. Allora, questa scrittura è stata molto storpiata, mal interpretata da falsi insegnanti, però rimane chiara per chi ha occhi per vedere. Angelina, c'è un'altra domanda? Benediciamo Marella?
No, va benissimo, la benediciamo, sì.
Ti benedica Marella in nome di Gesù Cristo, ti vogliamo bene. Sappiamo che, sai, è meglio una verità amara che bugie zuccherate. Attenzione alle religioni di zucchero. Dio non è solo zucchero. Dio è anche non rispondere alle preghiere di Gesù nel Getsemani. È anche uno che permette, contrariamente a quello che dicono i musulmani, ha messo suo figlio in croce per amore nostro. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Un abbraccio, un bacio.